No, non cominciare ancora, tanto non c'è nessuno. Sì, ah no, vabbè, certo. Allora, fammi. Dunque.
La cosa in Anur.
Allora, Alessia Mas ha detto che non c'era. Vediamo se c'è Ruench. Poi Manchox. Poi Letizie Nuove.
Presidenta, visto che... Ma c'è un po' di ritorno? Ah, ok.
Temo che il ritorno sia dovuto a Wayfod. Spero, perché se no è un problema.
Sì, forse è meglio tenersi il push to talk piuttosto che tenerlo sempre acceso il microfono. Perfetto. Comunque... Intanto non siamo ancora nell'azione, nel vivo, si parla sempre di polacche, volevo ringraziare per avermi fatto conoscere Zanussi tramite il salotto.
Oh, ma meno male che qualcuno si guarda Zanussi, perché come se hai sentito tutta la puntata, alla fine abbiamo parlato del fatto che è stato completamente dimenticato. Cioè, una volta era comunque nel cinema d'autore considerato, tipo Bergman, tipo altri, e adesso zero. Per cui sono contento che se abbiamo fatto conoscere Zanussi a qualcuno. A me
Ma guarda,
piace
io non
molto.
l'avevo. Io ho guardato ieri La struttura del cristallo, vabbè, non voglio tirare troppo per le lunghe. E mi è piaciuto davvero tantissimo, non l'avevo mai sentito nominare prima. Ma forse
Beh,
anche
sì, è poco
dato.
conosciuto, poco conosciuto. Ripeto, una volta lo era di più, tanto è vero che, come dicevo in puntata, esiste il Castoro su Zanussi che si ferma agli anni Ottanta, non l'hanno mai aggiornato, perché lui comunque continua a fare film anche adesso. Però già che fecero il Castoro, allora vuol dire, non so se conosci la collana, però vuol dire che era comunque considerato. E poi, boh, totalmente dimenticato, soprattutto dal 2000 in poi. Comunque sono
Forse perché
contento.
gli ultimi film non sono così dello stesso livello, forse.
Ma secondo me credo sia dovuto. Allora, innanzitutto c'è stato a un certo punto un totale disinteresse per il cinema polacco dopo che c'era stata un'esplosione negli anni 70-80. Quindi non è l'unico che è andato nel dimenticatoio, perché comunque il cinema polacco non ha prodotto nessun autore nuovo e quelli vecchi hanno continuato a fare i loro film che appunto sono interessanti, però tipo Zanussi non ha più fatto nulla di eclatante a livello commerciale, tranne La vita come malattia sessuale, bla bla bla. Però ha continuato il suo percorso, sono molto belli anche quelli successivi. Non so dirti quale potrebbe essere un motivo più specifico, onestamente.
Sì, ok, chiaro. Comunque non intendevo che erano tutti brutti o di noi, cioè, semplicemente forse non ha avuto la stessa consistenza che aveva negli anni Ottanta con i nuovi film.
No, infatti credo che sia quello il motivo. Cioè, secondo me sono altrettanto interessanti, però finiscono per essere parte di un suo percorso personale e magari meno interessanti a livello cinematografico, a livello sociale, come erano i primi. E secondo me l'altro motivo è che lui a un certo punto ha affrontato molte tematiche religiose dagli anni 90 in poi e ha fatto un cinema un po' più chiuso, più di nicchia. Che poi è la stessa cosa che fece Bergman, sia chiaro, però Bergman è rimasto comunque sulla cresta dell'onda perché era, boh, era più un personaggio, faceva comunque delle cose particolari a teatro, in giro. Zanussi è un tipo molto così sulle sue, appartato. Non saprei, sì, credo che sia questo il motivo, ma è comunque abbastanza incomprensibile.
Bene, comunque davvero grazie mille, ma mi recupero spesso su vari autori che non conosco le puntate del salotto.
Sono contento, sono Zanussi, sono proprio contento perché davvero è semi sconosciuto, quindi ora prima o poi faremo, però devo sentire Alberto Livera dello Specchio Oscuro che mi deve presentare un suo amico che è esperto di animazione Vorrei fare una monografia su Ralph Bakshi, che è un regista di animazione che va assolutamente rivalutato. E tra l'altro me lo sto filmografando tutto e spero possa servire anche questa, perché anche lui è stato un
Non l'ho mai
po'
sentito nominare
dimenticato.
comunque.
È quello che ha fatto la prima versione animata del Signore degli Anelli, però ha fatto tante altre cose più belle, onestamente.
Ho
Però è
presente quella
famoso per
cosa per un
questo.
po'
Sì.
un cult, no? Però
Sì, beh, in
non l'ho mai
effetti è un
sentito
bel
nominare.
film. Però poi ha inventato il rotoscope, che è quella tecnica di animazione che tu riprendi dal vero e poi disegni sopra le riprese dal vero. Viene fuori una cosa stranissima. Per cui, interessante. Aspetta che mi sa. Ah, è entrato Morfema, Manchox, Luna, Xilox, non so chi sia. L'unico c'è. Ah, ok, non vedevo che fosse entrata tutta sta gente, sono andato avanti a chiacchierare di
Neanch'io me ne ero
Zanussi.
accorto.
E poi
E
dice
sono.
Mishkin che si unisce per il 7 e un quarto, ma noi iniziamo perché sì, grazie Morfema, perché comunque serve un'altra registrazione, metti che succede qualcosa. E aspettate. Ecco qui, erano entrate a chiedermi se volevo pane e salame. Beh, io ho chiamato gente, ma anche quella ragazza che era così entusiasta di venire, ma peggio per lei. Direi che possiamo anche
C'è
iniziare.
anche la funzione.
Entusiasta di venire, ma peggio per lei. Direi che possiamo anche
C'è anche
iniziare.
la funzione invita membri, se serve.
Ah, sicuramente qui sui pallini. Ah. Vabbè, io tanto ho taggato la gente, poi vedranno loro. Allora, io direi di fare questa cosa. Se volete, potete cominciare a registrare. E, siccome abbiamo lasciato il capitolo a metà, faccio un breve riassunto di quello che si diceva nelle due pagine prima. E ricomincio da pagina 67, dove c'è la B, perché vabbè, non leggo proprio tutto, però leggo alcuni pezzi che mi sono sottolineato per ricordarci. Qual è il senso di questa dimostrazione che fa a pagina 68? Perché comunque è passato un po' di tempo. Allora, avevamo parlato del rapporto tra il PNC e la doppia negazione. Avevamo detto che la doppia negazione, esattamente come il terzo escluso, l'identità, fine, sono principi che Aristotele ha confuso col PNC, ma non sono il PNC. Non solo, ma dalla doppia negazione da sola non si può derivare il PNC esattamente come gli altri. Poi abbiamo cominciato a leggere questo capitolo qui, l'11, il principio di contraddizione è l'essenza delle cose, che è molto importante perché Lukasiewicz porta avanti la sua critica alle dimostrazioni elenctiche di Aristotele in due modi. Prima di tutto, la critica formale che abbiamo già visto, cioè gli argomenti che usa Aristotele non sono pertinenti oppure non funzionano proprio a livello logico. La seconda critica è quella che c'è in questo capitolo, che è una critica di tipo metafisico, squisitamente metafisico. Cioè Lukasiewicz vuole dimostrare che l'unico modo per accettare parte del contenuto di queste dimostrazioni, solo parte perché rimangono comunque inesatte, è presupporre già la metafisica di base, l'essenzialismo, chiamiamolo così, di Aristotele. E questo è un problema perché appunto il PNC dovrebbe essere il principio logico e anche ontologico su cui si fonda tutto il resto, e invece presuppone già alcune cose, innanzitutto sulla nozione di sostanza. E in particolare a pagina 66 c'era questo piccolo argomento che riguarda, perché Aristotele, se ricordate, insomma, collega il PNC al significare qualcosa, cioè dice: se tu non accetti il PNC, ti è impossibile significare qualcosa quando parli. E procede con il suo argomento, che è questo qui, che c'è tra pagina 66 e 67. Il problema è che in questi argomenti Aristotele fa la solita confusione, non si capisce se sta parlando delle parole o delle cose che sono designate dalle parole. e soprattutto dà una nozione di significato molto ristretta, anche se poi, come mi pare, vi avevo accennato, è stata ripresa, a mio parere anche in modo proficuo, da alcune correnti della moderna filosofia del linguaggio. Cioè che significare vuol dire esplicitare l'essenza di una cosa, il contenuto essenziale di una cosa, che per forza di cose è un contenuto unico e determinato, precisamente. Allora, la critica di Lukasiewicz parte dalla A, in cui dice, la prima tesi A, in cui dice che le parole possono avere un significato pur non significando una cosa determinata nella sua essenza, cioè fa notare che la nozione aristotelica di significato è troppo ristretta. Io posso parlare di cose significanti senza per forza far intervenire una nozione così stretta di essenza. E la B invece è questa qui, difatti, anche se ogni parola del linguaggio significasse una cosa particolare e non contraddittoria nella sua essenza, non ne risulterebbe ancora che la realtà non contiene le contraddizioni. Il linguaggio umano potrebbe infatti riprodurre la realtà in modo inesatto. Quindi vedete come Lukasiewicz, conduce la sua critica proprio a più livelli. Cioè, ok, se tu vuoi utilizzare una nozione di essenza per costruire una nozione stretta di significato che poi a sua volta deve andare a dare un fondamento al PNC, beh, considera che anche ammettendo questa nozione di essenza che implica una nozione, ripeto, ristretta di significato, anche questo non vuol dire, però, essendo il significato un qualcosa che riguarda le parole, non vuol dire che la realtà non contenga contraddizioni. Tra l'altro, faccio notare questa cosa, sembra un collegamento stupido, ma in realtà non lo è. Sto leggendo in questo periodo la sintassi logica del linguaggio di Carnap, comprato su eBay a un prezzo stracciato, e è interessante perché Carnap nella introduzione, nella prefazione, nomina Lukasiewicz. E nomina alcuni degli studi della scuola polacca di logica e parte già da un presupposto quasi convenzionalista, che era una cosa che non apparteneva molto inizialmente al cosiddetto circolo di Vienna, per dire che le ricerche logiche e metalogiche dei polacchi hanno profondamente influenzato tutta la filosofia analitica e non solo del primo Novecento. Perché parte da un presupposto già convenzionalista? Perché appunto lui costruisce una teoria logica del linguaggio, logica per loro vuol dire consistente e quindi che non contiene contraddizioni, ma questo non vuol dire affatto che stiano parlando della realtà. Puoi costruire una teoria consistente del linguaggio senza per forza con questo aver dimostrato che la realtà è consistente. Ok? È una specie di rifiuto della fallacia verbalista, che peraltro è un errore tipico non solo di Aristotele, ma praticamente di quasi tutti i pensatori greci, non saper distinguere tra le cose e le parole che designano le cose. È un errore, tra l'altro, che si fa ancora da millenni e vi assicuro che i principi a matematica di Russell e Whitehead sono pieni zeppi di questo errore ripetuto miliardi di volte. Comunque, bando alle ciance e andiamo avanti a leggere. A pagina 68 ne risulta che la dimostrazione aristotelica, pur prendendo per punto di partenza le parole, riguarda non le parole, bensì le cose che esse designano. Abbiamo già visto che la confusione tra logica e metafisica che fa Aristotele è dovuta a cosa? Al fatto che, non al fatto, come tra l'altro spesso si è detto e spesso si insegna anche all'università, che Aristotele vuole condurre tutta la realtà sotto specie logica, come potrebbe far sembrare l'inizio della metafisica, ma al contrario, lui stesso è, non so quanto consapevole, ma sicuramente il testo di Aristotele lo è in parte, che è il contrario, tutto si riconduce sotto specie metafisica, anche la realtà logica. La confusione che lui fa, la fa perché ritiene il PNC importante a livello ontologico, prima che logico, ok? E questa cosa poi la spiegherà bene Lukasiewicz perché fa una specie di psicoanalisi proprio dell'uomo Aristotele più in là nel libro. Dunque, Per cui, ok, lui in realtà vuole parlare di cose e non di parole. E già questo ci dovrebbe far storcere il naso perché sappiamo che la contraddizione è una proprietà, se così si può dire, anche se è scorretto, delle parole. Si potrebbe perciò formulare questa dimostrazione in modo più appropriato. La premessa, la parola P significa qualcosa, ovvero designa un oggetto. Quindi P è un oggetto per cui è un qualcosa. Segue poi il sillogismo condizionale e un ragionamento modo ponendo. Prima premessa, se P è un oggetto, esso deve essere nella sua essenza una cosa determinata. Seconda, anche qui vedete, si fa coincidere la nozione di oggetto con una nozione di significato, fondamentalmente. Significare vuol dire avere un'essenza determinata. Se ce l'hai, sei un qualcosa e quindi sei un oggetto. Ok? Seconda premessa, se P è nella sua essenza una cosa determinata, che è il conseguente della prima premessa, esso non può nella sua essenza essere C e non essere C nello stesso tempo. Conclusione, se P è un oggetto, esso non può nella sua essenza essere C e non essere C nello stesso tempo. Qui c'è una transitività, ok? A implica B la prima premessa, B implica C la seconda e la conclusione A implica C. Non mi ricordo se Luca Sievi ce lo dice, però guardate che già questo è un po' problematico, usare la transitività per giustificare il PNC. Premessa P è un oggetto, quindi questo è il ragionamento che utilizziamo e questo schema che c'è sopra, due premesse e una conclusione. Poi l'altra premessa che abbiamo è che P è un oggetto, segue quindi conseguente nella conclusione. Perciò P non può nella sua essenza essere C e non essere C nello stesso tempo. Le premesse prima e seconda si possono dimostrare in modo analogo a quello della precedente formulazione. Ovviamente se sto andando veloce o se c'è qualcosa che vi impappina la testa, ditelo. Questa è la seconda e forse più appropriata formulazione della prova elenctica di Aristotele. Vi prego poi di confrontarla. Adesso non so se lo possiamo fare adesso, con la prima formulazione che ha dato lui nel capitolo 9 sulle dimostrazioni elenctiche. Ok? Quindi lui sta, come vedete, sta trasformando linguisticamente le prove di Aristotele per fare cosa? Per cercare di far uscire quali sono quelle che potremmo chiamare le premesse implicite o le nozioni inespresse all'interno di queste dimostrazioni. Ma anche in questa formulazione la prova non risulta convincente, poiché è soggetta alle seguenti obiezioni. C. Se anche fosse giusta, essa dimostrerebbe il PNC per un gruppo ristretto di oggetti e riguarderebbe soltanto l'essenza delle cose, non gli attributi accidentali. P, essendo uomo, nella sua essenza dovrebbe essere una cosa sola e non potrebbe essere nello stesso tempo bianco e non bianco. Già che l'essenza dell'oggetto P non è la bianchezza, bensì l'umanità. Come vedete, nella confusione tra logica e metafisica, dove ci si mette anche la filosofia del linguaggio particolare di Aristotele, la sua nozione di significato, quello che emerge è che, apro parentesi, vi ricordate quando si diceva che quello che scopriremo alla fine del percorso è che il significato del PNC fondamentalmente è quello di escludere proprietà che non possono stare insieme. Ok? Ebbene, quello che sta facendo invece in questa riformulazione Aristotele è che è di far coincidere un oggetto con la sua essenza. Quindi il motivo per cui l'oggetto non può essere bianco e non bianco. Okay, quindi non può contenere questa contraddizione, è perché l'oggetto significa un'altra cosa che non è la bianchezza. È sottile, però notate che in effetti non sta dicendo che un oggetto non può contenere contraddizioni, sta dicendo che un oggetto non può contenere nulla che non sia determinato nella sua essenza. Capite? Per cui si svuota parecchio il significato del PNC e tra l'altro faccio notare, per chi fosse interessato proprio alla storia della filosofia antica, che questo argomento di Lukasiewicz in qualche forma è presente anche in qualche commentatore tradizionale di Aristotele, cioè il fatto che l'elenkos e gli commentatori più critici nei confronti dell'elenkos non rilevano tanto gli errori formali che invece mette in luce Lukasiewicz da buon padre tra i tanti della logica moderna, ma più che altro mettono in luce come l'Elenchos svuotasse in parte il senso di quello che avrebbe dovuto essere il PNC. E probabilmente Lukasiewicz ha ragione a dire che Aristotele si innervosiva se qualcuno gli faceva notare che l'Elenchos è una dimostrazione e lui vuole negare che lo sia, proprio perché fondamentalmente forse ne era insoddisfatto anche lui, però non facciamo psicologia spicciola. E per cui capite, da qui c'è qualcosa che non torna. In più, appunto, molto banalmente, la prova dimostrerebbe il PNC solo per gli attributi essenziali, le proprietà essenziali, necessarie, potremmo dire, delle cose e non quelle contingenti. Di tale prova si basa sulla ipotesi che negli oggetti ci sia un'essenza concettuale diversa dagli attributi accidentali, un universale in re. Questa tesi costituisce la base metafisica di tutta la logica di Aristotele. Attenzione, poi magari ne parliamo un attimo della differenza tra dedicto ed de re, per esempio, che ha molto a che fare anche con questa cosa dell'universale in re. Quindi c'è un'essenza universale nella cosa e questa credenza, è una vera e propria credenza, fa parte della metafisica aristotelica e quindi è la base della logica e non viceversa. Già Socrate affermava che la vera scienza si fondava sui concetti e quindi se si aspira ad una conoscenza vera della realtà, ai concetti doveva corrispondere qualcosa di reale. Platone trasformò i concetti nelle idee dell'iperuranio. Aristotele pose le idee platoniche negli oggetti singolari e concreti. Infatti, l'universale in re, l'essenza degli oggetti, non è altro che la sedicità della sedia, per dirla la Husserl, che Platone metteva nell'iperuranio e Aristotele mette dentro gli oggetti in qualche maniera. Che cosa sono questi universali in re? Ciò che Aristotele chiama essenza delle cose è un insieme di attributi che si presentano sempre uniti alle cose, come ad esempio alcuni caratteri della struttura organica dell'uomo, quali il bipedismo. Per spiegare il fatto che questi attributi si presentano sempre insieme, si ipotizza che alla loro base ci stia qualcosa di unico che li unisca, un ente sostanziale di cui nulla sappiamo. La sostanza e gli attributi che si presentano sempre insieme costituiscono l'essenza di un dato oggetto. Ripeto, si può dire proprietà necessarie, possiamo dire così, cioè vere in tutti i mondi possibili per quanto riguarda da quell'oggetto. Anche Aristotele ammette che si tratta qui del concetto di sostanza, poiché dice: in generale, poi, coloro che ragionano in questo modo, cioè coloro che non ammettono le premesse della dimostrazione citata sopra, sopprimono la sostanza e l'essenza delle cose. Altro passo, si era stabilito che uno solo doveva essere il significato e che questo doveva esprimere la sostanza della cosa. Dunque, dovrà esserci anche qualcosa che esprime la sostanza. E se è così, risulta provato che è impossibile che i contraddittori si predichino insieme. Allora, come vedete, il ragionamento di Aristotele in questo senso fila. Non è più un ragionamento solo logico, però. Lui connette l'avere una sostanza all'avere significato. Avere significato vuol dire quindi essere un qualcosa, e quindi tipicamente essere un oggetto. Ogni oggetto ha un'essenza, appunto, ha una sostanza, e all'interno di questa sostanza, diciamola così, non ci possono essere predicati contraddittori nello stesso tempo. Okay? Quindi lui fa un filo rosso, le cose, il linguaggio, la logica sottostante al linguaggio. Fa questo filo unico, partendo dal basso e andando in alto. Però appunto il basso, cioè la base, rimangono le cose, rimane la sua idea metafisica particolare. Ok? Questo è molto interessante. Come vedete, qui siamo usciti un po' dai contorni della logica rispetto ad altri capitoli, per far vedere che l'analisi di Lukasiewicz poi va a toccare anche quali sono le motivazioni forti che ci sono dietro alla strenua difesa che fa Aristotele del PNC. E sono motivazioni che non considerate farebbero crollare l'impianto della metafisica di Aristotele. Ok? La seconda dimostrazione del principio di contraddizione si fonda dunque sul concetto di sostanza. che Aristotele abbia scelto una tale dimostrazione è legato non solo alle sue idee metafisiche, ma probabilmente anche alla sua polemica con i megarici. Questi ultimi, infatti, negando la differenza fra sostanza e accidente, non ammettevano il PNC. Dicevano che Socrate era uomo e non era uomo allo stesso tempo, poiché era bianco, colto, eccetera, ed essere bianchi, ossia essere del bianco, significa non essere uomo. Vedete come ci sono anche delle motivazioni storiche, ovviamente, e in questa prospettiva appare anche giustificato il modo in cui Aristotele, cerca di caratterizzare il problema, no? Aristotele ha cercato di dimostrare che all'avere un accidente bianco significava altra cosa dall'essere bianchi nella propria essenza, ossia essere del bianco. Ogni oggetto può possedere tanti accidenti e non vi è nulla di contraddittorio, ma l'essenza o la sostanza di ogni oggetto deve essere una e non può contenere contraddizioni alcuna. Aristotele cerca di provare l'esistenza degli enti sostanziali attraverso altre dimostrazioni. Tralascio queste argomentazioni, poiché a mio avviso la storia del concetto di sostanza dimostra definitivamente che il giudizio comprovante l'esistenza degli enti sostanziali o dell'essenza delle cose, diversa dagli accidenti, può essere soltanto un'ipotesi più o meno probabile, ma mai sicura, al di là della storia del concetto, che è pacifico abbia condotto a questo. Infatti è semplicemente adesso una tesi tra le tante, difesa bene o male da chi la propone. Ma a prescindere da questo, ricordiamoci che questo è quello che dice Lukasiewicz ogni volta che esce fuori una questione metafisica all'interno di questo libro. Cioè dice, ok, va bene, questa però rimane un'ipotesi e io non posso fondare la logica su delle ipotesi. Le ipotesi hanno bisogno di prove e argomentazioni che sono anche al di fuori del linguaggio e della logica, no? Quindi, in ogni caso, che sia vero o no ciò che dice Aristotele, fonda una dimostrazione elenctica su una ipotesi metafisica e quindi ciao, non ci interessa. Ne risulta che anche le conseguenze basate su questa ipotesi possono essere soltanto probabili, per cui la seconda prova elenctica, se anche fosse vera, dimostrerebbe solo la probabilità del PNC. Supponiamo ora che ogni oggetto abbia un'unica essenza e un'unica sostanza, accettando così tutte le premesse della dimostrazione. Vedremo che essa racchiude una petitio principii, poiché le motivazioni delle premesse del sillogismo condizionale si basano sul ragionamento modo tollendo, il quale presuppone il PNC. Questo è lo stesso problema, lui aveva già rilevato questa cosa nel capitolo 9. Niente, questo diciamo è l'argomento anche formale, no? Anche ammettendo la verità di tutte le premesse, questo tipo di sillogismo si basa sul modus tollens. Il modus tollens, proprio come forma argomentativa, ha bisogno del PNC nel proprio sistema. La prima premessa: se la parola P significa qualcosa, essa deve significare qualcosa che è determinato nella sua essenza, o se P è un oggetto, esso deve essere univocamente determinato nella sua essenza. Non viene dimostrata da Aristotele direttamente, ma in modo apagogico, sostenendo che se P non significasse qualcosa di determinato nella sua essenza, o se P non fosse nella sua essenza una cosa determinata, non significherebbe nulla o non sarebbe nulla. Vedete che questa è una specie di reductio ad absurdum, scusatemi, mi sto incartando. Non stiamo qui a dire quali sono le similarità tra le dimostrazioni per assurdo e le prove apagogiche. C'è il capitolo dopo che parla di questo, tra l'altro. Il punto però è che questo tipo di prove qui, chiunque ha fatto logica 1 lo sa, presuppongono già appunto una nozione di contraddizione, quindi il PNC. Cioè, anche qui siamo sempre nello stesso problema. È apagogica anche la prova della seconda premessa. Dubito che queste premesse siano dimostrabili in modo diretto. In ogni caso, non trovi in Aristotele nessuna indicazione in tal senso. Riassumo le ultime tre obiezioni. La prima di esse, C, dimostra che la prova di Aristotele non giustifica il PNC in quanto principio universale. La seconda, D, afferma che questa prova non giustifica il PNC quale legge logicamente sicura. La terza, infine, E, rivela un errore formale nella dimostrazione. Tutte queste obiezioni prese insieme testimoniano che anche la seconda prova elenctica di Aristotele non è convincente. Bene, mi riposo un attimo, quindi vado un attimo a vedere indietro. Allora, nel capitolo 9 che c'erano le prove elenctiche, lui aveva analizzato bene la prima. E questa è l'analisi praticamente della seconda. Ok. È tutto chiaro fin qui? Questi sono cose abbastanza chiare. Anzi, sono anche magari un po' noiosette. Vi assicuro che soprattutto dal capitolo 15 ci si comincia anche a divertire un po', perché la cosa si fa parecchio interessante e secondo me, lo stavo rileggendo questi giorni nella parte finale, la pars costruens del libro è nettamente più interessante della pars destruens. C'è veramente tanto, tanto, tanto da dire. Poi, ripeto, se riesco, riassumo anche tutte queste cose che ci siamo detti in delle dispensine, così sono belle chiare. Comunque, se qualcuno ha domande, eccoci qua. Poi, se non avete domande,
Ma
stimolo.
abbiamo
Vai,
finito
vai.
il capitolo?
Cosa?
Abbiamo finito il capitolo?
Sì, l'11 è finito.
Ah, ok, no, perché non ho il testo davanti. No, io diciamo non faccio domande perché ho il problema, lo stesso problema dell'altra volta, nel senso che a quest'ora della sera purtroppo mentre ascolto devo timbrare biglietti, spostarmi, quindi basta che mi perdo qualche frase, poi magari perdo un attimo il filo, insomma, quindi poi riascolterò la registrazione e insomma, se mi verrà qualche osservazione da fare, la faccio in chat.
Poi la prossima cerchiamo di farlo un weekend così sei meno
Magari, magari.
stressato. Meno stressato. Però se ti ricordi un po' qual era la tua obiezione dell'altra volta, quella in chat, perché
Sì.
io non ci ho riflettuto tanto quanto avrei voluto perché ho fatto altre 3.000 cose, però qualcosina per questo anche me l'ho messo a rileggere. Qual era il problema secondo te?
Ah, nemmeno io purtroppo ho avuto molto tempo per rivedermela bene e per pensarci ancora, però sostanzialmente erano due le questioni. Una in realtà è poco importante, cioè la riaccenno, ma non mi ci vorrei soffermare troppo, cioè questo fatto di tradurre il principio di non contraddizione usando insomma oggetto e attributo, perché nonostante quella formula usata di Aristotele, cioè il fatto che una cosa non può essere e non essere allo stesso tempo, è vero che sembra molto vaga e che insomma delega molto la comprensione all'intuizione, però diciamo avendo quella frase davanti, se uno dice piove e non piove, insomma, è abbastanza ovvio secondo me che insomma sembra essere una contraddizione per quella definizione di Aristotele, mentre invece in piove e non piove, che è una contraddizione. Qual è l'oggetto e qual è l'attributo dell'oggetto? Questa, diciamo, era la prima. Cioè, sembra che non è chiaro se effettivamente funzioni bene per proposizioni di quel tipo oppure no.
Allora, se tu ci fai caso, questo è un po' secondo me il problema di fare queste cose in linguaggio naturale, ce l'ha anche Luka Sievic questo problema. Però, in pratica, la traduzione che fa Luka Sievic la potremmo chiamare una traduzione predicativa, mentre piove o non piove si formalizza di solito a livello proposizionale, ok? Non ha bisogno di predicati, oggetti e cose varie. Ma se tu rileggi bene il testo, Luka Sievic non si riferisce sempre al PNC traducendolo con una nozione di oggetto, lo fa solo quando gli argomenti di Aristotele, perché lui inizia sempre con un passo di Aristotele e poi cerca di spiegarlo. Gli argomenti di Aristotele lo presuppongono. Gli argomenti di Aristotele lo presuppongono spesso per i motivi che abbiamo detto in questo capitolo, cioè che lui continua a fare quella confusione che Luka Savic cerca di non fare tra logica e ontologia, e perché fondamentalmente, faccio spoiler sul colpo di scena del libro, fondamentalmente il significato del PNC in Aristotele è esattamente quello di dire che cosa è un oggetto e che cosa no. Questa è la conclusione effettiva a cui arriva Luka Sievic. Il modo in cui arriva a noi il PNC è in una formulazione molto depurata da tutte queste beghe metafisiche, sostanzialistiche, eccetera, è un PNC molto meno problematico, che Lukasiewicz considera, perché lui comunque non, ripeto, se vai a vedere bene, non traduce sempre così, lo considera a seconda dei passi,
Ma quindi,
dei
per esempio,
passi del soldato.
quando adesso non mi ricordo in quale capitolo, però lo screen che avevo fatto qui davanti, no? Lui a un certo punto prende principio di identità, di doppia negazione e di contraddizione e dà una specie di traduzione, no? Però lo fa proprio in modo schematico, come se volesse fissarla e dire una volta per tutte: guardate, io li traduco così. E dice: il principio di contraddizione, due punti. Se P è un oggetto, allora P non può nello stesso tempo avere C e non avere C, dove C immagino sia un attributo. Quindi ora non
Esatto.
so se quello che volevi dirmi tu è che questa è una specie di definizione provvisoria che usa solo per criticare Aristotele e poi ne introduce una nuova nella
No,
parte
no, 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 no,
costruttiva.
no, no, lui non è provvisoria, è esattamente quello che lui ritiene essere la traduzione di quello che Aristotele aveva in mente.
Ah,
E
ok.
difatti, ogni volta che Aristotele depura il PNC dalle sue considerazioni ontologiche, quindi sembra che stia parlando solo di logica, in realtà sta parlando dell'identità del terzo escluso o della doppia negazione. E questo è interessante, nel senso che, ripeto, alla fine il succo delle ricerche di Lukasiewicz sarà arrivare a capire che non si può scindere. Nel PNC di Aristotele non si può fare a meno della costruzione di una nozione di oggetto. Anche questo, se ti vai a rivedere, comunque, lui già lo giustifica nei capitoli precedenti, cioè dice, ok, questo fa dei tentativi vari e poi dice, questo mi pare l'unico modo sensato di parlare della contraddizione. E anche perché, qual è l'utilità di fare questa cosa? Le obiezioni di natura prettamente logica in realtà rimangono invariate, ok? Cioè anche se tu prendi il PNC nella sua formulazione piove e non piove, non piove e non piove, le obiezioni logiche di Lukasiewicz rimangono identiche, cioè non è l'identità, non si può derivare solo da essa e la stessa cosa vale per la doppia negazione e il terzo escluso.
Ok, e questo si ricollega, diciamo, alla seconda questione, che invece era quella che mi interessava di più, e cioè che non mi è chiaro come principio di non contraddizione, di doppia negazione, cioè, diciamo, non mi ha convinto sul fatto che siano davvero due cose distinte e diverse. Lì, diciamo, avevo fatto quell'osservazione, avevo cercato di dire, ero andato un po' nell'appendice e lì non ero riuscito a trovare proprio un concetto di equivalenza logica, no? Perché lui l'argomento che usa è una cosa del tipo, vedete che qui compare la congiunzione, che lì non c'è. Ora, ovviamente questo argomento, per qualcuno che abbia leggiucchiato un po' di logica proposizionale, però ovviamente non è molto convincente, perché il fatto che in una proposizione non compaia la congiunzione o non compaia un altro connettivo logico, cioè non significa nulla, bisogna comunque verificare se quelle due proposizioni sono equivalenti dal punto di vista logico oppure no.
Aspetta, fermo, fermo però. Non è vero. Cioè, due proposizioni formate da simboli diversi sono diverse, punto. L'equivalenza che si stabilisce in logica, un'equivalenza di tipo semantico, quindi fai equivalenza semantica, di solito in logica proposizionale cosa fai? Vai a guardare la tavola di verità delle due proposizioni, poi le metti insieme col bicondizionale e verifichi. Ma cosa vuol dire questo genere di equivalenza? Vuol dire che le proposizioni, ecco, detto in linguaggio naturale, speriamo di farmi capire, però vuol dire che le proposizioni più o meno dicono la stessa cosa, ok? Sono semanticamente equivalenti, mettiamola così, ma non sono la stessa cosa, cioè devi tener fermo la distinzione tra sinonimia ed equivalenza che fa Lukasiewicz all'inizio, che a livello di logica contemporanea non è il massimo, nel senso che adesso non si parla proprio in questi termini. Però il punto è proprio questo: la doppia negazione non è affatto la stessa cosa del PNC. possono essere, non sono abbastanza certo che non siano semanticamente equivalenti, però anche se lo fossero, non è quello il punto, nel senso, un sacco di formule sono semanticamente equivalenti tra di loro, però le usiamo proprio in modo diverso, ci deduciamo cose diverse, eccetera, eccetera. E nell'appendice, poi andremo a leggere qualcosa dell'appendice perché comunque è utile soprattutto quando lui introduce l'identità e quando cerca di formalizzare la nozione di oggetto, secondo me può essere una cosa utile. Nell'appendice sì, mi rendo conto se uno ha fatto un po' di logica proposizionale, lì c'è quell'algebretta che è un po' macchinosa, ok? Ed è verissimo che Lukasiewicz non possiede una nozione di equivalenza logica come la intendiamo noi. Per varie ragioni, anche se lui ritiene di sì, a mio parere non possiede neanche una nozione di conseguenza logica come la intendiamo noi. Però lì almeno ci prova. Tuttavia, lui mantiene fermo, extra formalmente, questa distinzione tra sinonimie ed equivalenza che appunto è importante. È importante innanzitutto per evitare le confusioni che fa Aristotele. E seconda cosa, perché comunque sono due concetti diversi. È vero, hai ragione, c'è una specie di, come posso
Però,
dire,
ad
di
esempio,
pregiudizio.
scusami, mettiamo nel caso della logica proposizionale, no? Mettiamo che io riesca con un teorema a partire da alcuni assiomi a dimostrare una certa proposizione, ok?
Sì.
Dopo che io ho dimostrato questa proposizione, se ci sono delle proposizioni equivalenti dal punto di vista logico, cioè, avrebbe senso se qualcuno mi dicesse, guarda, questa proposizione che hai dimostrato, non puoi dire di aver dimostrato anche quest'altra, anche se sono equivalenti dal punto di vista logico. Cioè, perché io, il mio discorso era partito dal fatto che Lukasiewicz, per criticare la prova elenctica di Aristotele, dice, guarda Aristotele, che questa sì, è vero, è una dimostrazione, però tu hai dimostrato così soltanto il principio di doppia negazione, non hai dimostrato il principio di non contraddizione. Ora però,
Certo.
se uno dice, ma scusami, ma da un punto di vista logico io non riesco a vedere nessuna differenza tra il principio di doppia negazione e il principio di non contraddizione, ma quindi è vero che Aristotele non ha allora dimostrato il principio di non contraddizione, oppure no?
Guarda,
Cioè,
te
era
la
questo il
faccio molto.
dubbio mio.
Questo è un discorso, in realtà ora ho capito cosa intendi. Un tantinello più sottile, cioè bisogna prendersi un po' di tempo, però te la faccio proprio brutale. Esistono delle logiche che non hanno una doppia negazione e hanno il PNC. E questo basta e avanza, nel senso.
Però aspetta.
E viceversa, sia chiaro. Ma non che non ce l'hanno nel senso che decidono di non averlo, nel senso proprio che non si può derivare una delle due cose. Perché appunto non, il punto di Lukasiewicz, ripeto, hai ragione a dire che c'è
Doppia
un.
negazione.
Ah, no, aspetta. Aspetta, fermo. Ok, è uscito e rientra. Stava parlando e non.
Eh sì,
Ed era naturale.
mi è arrivata una chiamata.
Ok.
Tra l'altro, tra poco mi devo assentare, quindi purtroppo poi diciamo ascolto il resto con la registrazione. E poi comunque stavo pensando che si possono anche fare degli episodi extra, tra virgolette, in cui non si legge, ma semplicemente si finisce di discutere qualcosa in sospeso senza andare
Sì,
avanti
sono
con la lettura.
d'accordissimo. Sì, sono d'accordissimo.
Comunque, allora, dov'è che mi ero fermato?
Stavi dicendo che quando sei andato via avevi appena cominciato a parlare. Io avevo detto, guarda, esistono delle logiche che ti fanno vedere che le due cose non sono. Puoi derivare una cosa e non l'altra, eccetera, eccetera.
Sì, però niente, ho perso il filo. Boh,
Vabbè,
non lo so.
semmai poi ci ripensi e ne parliamo. E nel
Sì.
senso, in realtà a me piacerebbe anche buttarla un attimino più sul tecnico, perché ci sono tutte delle sottigliezze in cui spesso si fa fatica a dipanarsi anche uno che studia logica su queste cose, specie quando si va su cose di metalogica e roba così. Per cui sì, si potrebbe anche fare, anzi. Allora, Innanzitutto una cosa interessante che ha detto l'unico, in effetti nella appendice, cioè quando Luca Savic tira fuori l'apparato formale, c'è un certo pregiudizio formalistico di base, cioè c'è una visione quasi semiotica delle formule, per cui basta essere diverse a livello segnico per essere diverse, e questo chiaramente a noi non soddisfa, anche se poi in realtà è così in un certo senso, ma non è, non, è un po' inesatto, no? È un po' incompleto. Per cui questo mi ha fatto venire, cioè questa obiezione mi ha fatto venire in mente che ne terremo conto, e quando leggiamo quelle appendici possiamo anche allargare un po' il discorso e vedere come si farebbe magari adesso a dire la stessa cosa o a dire una cosa diversa. Per quanto riguarda invece nozioni semantiche di equivalenza e cose varie, è una cosa un tantinello più sottile e tecnica, si può fare, secondo me, quando si fa dal punto di vista della teoria dei modelli è un po' più chiaro, però vabbè, semmai vediamo. Una cosa però importante che mi premeva dire è che, almeno per quanto riguarda il testo che stiamo leggendo, tenuta ferma la distinzione sinonimia-equivalenza, quando Aristotele dimostra la doppia negazione, non sta dimostrando il PNC in nessun modo. Su questo volevo assicurare, nel senso che
Ah,
appunto
ecco,
sono.
scusami, mi sono ricordato quello che
Vai,
volevo
vai, vai, vai.
dire e poi però vi lascio perché insomma poi ascolto adesso la registrazione. Quello che volevo dire, ecco, tu avevi fatto l'osservazione che ci sono delle logiche in cui c'è il principio di doppia negazione e non c'è invece il principio di non contraddizione, proprio come
Viceversa
diciamo
anche.
caso, ok, viceversa, ok. Ecco, quello che stavo dicendo io è che sì, è vero, però bisogna vedere come in quelle logiche vengono definiti i principi di non contraddizione e principi di doppia negazione, perché io non sto dicendo che sono la stessa cosa così in generale, che a me sembrano la stessa cosa. Nella traduzione che Lukasiewicz fa, insomma, a partire da Aristotele, cioè così come lui li ha definiti, traducendoli
Ah,
un po' di
ok,
Aristotele,
allora.
mi sembrano che significhino la stessa cosa. Poi,
Per
ovviamente,
come, per come sono formalizzate oggi, non sono ovviamente la stessa cosa.
sì, ma
Per quanto
assolutamente
riguarda
d'accordo.
la traduzione di Lukasiewicz, invece, me l'andrò a rivedere. Io sono abbastanza sicuro che significano due cose diverse, perché mi sembrerebbe veramente tra tutti. Cioè, la cosa per me strana è che tra i tre principi che tira fuori Aristotele, la doppia negazione, io credo che sia quello in assoluto più lontano dal PNC, cioè proprio sta dall'altra parte dell'universo. Quindi mi sembra strano anche in una traduzione fatta male che possano significare la stessa cosa. Nel senso che la doppia negazione non fa altro che dire che una cosa doppiamente negata, se vogliamo usare i termini causali all'Aristotele, una cosa doppiamente negata è se stessa. E non vedo come questo. Cioè, il PNC è una cosa un pochino più complessa che necessita, come ha fatto vedere Lukasiewicz, di più nozioni, ha necessità anche di, non solo di una nozione di oggetto, che questo può anche essere discutibile, anche se, ripeto, è abbastanza attinente a come lo intende Aristotele, non a come si intende in generale. Mentre nella doppia negazione non ce n'è affatto bisogno, anzi, è qualcosa di molto più banale. Che può essere rifiutato solo da particolari interpretazioni della logica, tipo quella intuizionista, dove appunto si intende parlare di dimostrabilità e non di verità, e quindi vabbè. Ma altrimenti non mi riesce difficile. Però, visto che l'hai detto, poi mi vado a riguardare quei passi, e se trovo un buon modo per risponderti, la prossima volta ne parliamo. Così almeno non rischio di dire stupidaggini, perché onestamente non mi ricordo bene la traduzione della doppia negazione, e adesso se la vado a cercare mi faccio casino, c'ho 3.000 cose sulla scrivania, sul libro. Però detto questo, niente, qualcun altro aveva da dire qualcosa? O da chiedere? C'è anche Ale V, compagno del salotto. Ciao Ale. No, vedo che è tutto più o meno chiaro. Allora, quello che succede adesso è che, Nel capitolo 12 lui analizza anche le prove iapagogiche e poi l'ignoratio elenchi, che è uno degli errori che Aristotele fa all'interno di queste prove. Poi fa nel capitolo 14 una analisi generale di cosa sono queste dimostrazioni di Aristotele per tirare un po' le file e dire va bene, ok, basta, lasciamo da parte. Un po' meno interessante per me è il 15, nel senso che il legame tra il PNC e la teoria dei sillogismi, però può essere comunque utile per dopo. Il capitolo 16 è un capitolo di fantascienza, praticamente, dove lui si immagina dei mondi in cui la logica è non aristotelica. E poi dal 17 in poi è tutta pars construens che tira fuori parecchie questioni di natura, non solo logica, ma anche linguistica e metafisica e anche matematica, perché parla parecchio anche di matematica, di cui poi andremo a parlare. Per ora spero che sia tutto chiaro. Tutti gli errori che rileva Lukasiewicz in Aristotele sono logici. Ma da questo capitolo abbiamo visto anche che c'è una base metafisica sulla quale Aristotele, costruisce le sue dimostrazioni. I dubbi di Lunico, che è sempre ultra, pignolo e analitico, anche se ho visto che è scomparso, sono leciti nel senso che quando si vanno a fare queste traduzioni, da un testo a un altro, si perde sempre qualcosa. Sia che le traduzioni avvengano in linguaggio naturale, sia che avvengano in linguaggio formalizzato. Il punto però è che, insomma, quando si fa un'analisi del testo, questo bisogna fare. E come abbiamo visto, la storia della logica precedente a Lukasiewicz praticamente non aveva mai analizzato davvero che cosa Aristotele intendesse con principio di non contraddizione e quali implicazioni metalogiche e ontologiche ci fossero dietro. Per cui questo è il succo della faccenda. Credo da, non da questo, ma dal capitolo dopo, possiamo cominciare anche a leggere qualche passaggio dell'appendice formale, che non leggeremo tutta, ma ci sono due o tre cose importanti. Abbiamo già letto insieme che cos'è la moltiplicazione logica e l'addizione logica, che poi alla fine sono un modo per definire congiunzione e disgiunzione all'interno di questa algebretta di Lukasiewicz, e poi sarà importante vedere come si può tradurre in questa algebretta, si possono tradurre i vari principi da cui vengono i dubbi di Lunico, e poi come si può formalizzare una nozione di oggetto all'interno di questa teoria formale, e si vedrà come praticamente non è costruibile una versione aristotelica del PNC senza presupporre una nozione di oggetto anche formale prima. E queste sono le cose, per cui chiunque sia interessato venga anche le prossime volte, ormai facciamo promotion. Spero che sia andata bene qui su Telegram, quindi la prossima volta le registrazioni poi mi diranno Wavefold e Morfema se sono venute bene. Ma credo a questo punto che faremo qui, perché scusate, sto perdendo la voce perché urlo parecchio ultimamente. E va bene, quindi grazie a tutti. Se avete domande, ponetele, se no chiudiamo qui. Ah, non so se qualcuno, mi sono dimenticato di Ale ha salutato. Rui ha già scritto perché mi taggate sempre. Sono dimenticato di leggere la chat durante la lettura. Qualcuno aveva problemi di connessione e vabbè, questo non ci si può fare nulla. Anzi, se avete problemi di connessione, mi sa che Discord è peggio di Telegram. Quindi rimaniamo su Telegram, perché da quello che mi ricordo io è un po' peggio, nel senso che va via più frequentemente e altre cosette. Per cui, boh, va bene, via. Vi saluto, possiamo chiudere la chat e la registrazione. Ciao a tutti.